Salve a tutti, stiamo per presentarvi il primo speciale sulla prima serata di Paflasmos, il lato umano della salute. Leggendo uno fra i miei tanti libri, mi colpì la frase di un saggio indiano: come posso far sì che tutti gli esseri viventi accedano alla felicità? Questa frase continuò a vagare nella mia mente come un eco, diventando alla fine una mia personale necessità. Dovevo dare il mio contributo per diffondere la felicità. Questo l'esordio di Paflasmos, il lato umano della salute, progetto itinerante che io, Elena Furio, sostenuta anche dal Comitato Ambiente, Salute e Legalità di Verona, mi sto impegnando a realizzare. Un progetto finalizzato a porre l'attenzione sui bambini e i ragazzi in modo da offrire loro, il prima possibile, attraverso l'impegno degli adulti, quegli strumenti che possono rendere la vita più positiva, creativa e realizzata. L'impegno è quello di toccare più temi, in presenza sempre di un libro e di una figura competente, passando dall'ascolto attivo, come in questo caso, al bullismo, all'integrazione, alla difficile realtà di un divorzio. Così, il 25 ottobre, presso la sala conferenze del Centro Civico Culturale di Zevio, si è tenuto il primo incontro promosso dal sindaco di Zevio, Ragionier Lorenzoni, dall'assessore alle politiche familiari, avvocato Tezza, e dal comitato Aria Pulita, rappresentato dalla signora Mosconi, e del quale sono stati ospiti il professor Giorgio Scarpi, con il suo libro Il tempo dell'essere, la filosofia dei piccoli, e Telefono Azzurro, rappresentato da Ivo Marchese e dalla dottoressa Berger, volontaria. Facile ascoltare, si pensa, e invece no. Quasi per assurdo, l'ascolto arriva prima della parola, in quanto la parola stessa è dispersa se non incontra ascolto. Mi sento di affermare che l'ascolto è un ruolo molto attivo, senza il quale non è possibile l'incontro, dal quale può poi scaturire la comprensione. Che significa ruolo attivo dell'ascolto? Significa, in primo luogo, liberare la propria mente da parecchie cose, la fretta, le preoccupazioni personali, la presunzione di conoscere a priori il pensiero dell'altro, il pregiudizio sul valore delle cose che stanno per essere dette, l'arroganza di aver già individuato bisogni o scopi prima che la frase sia conclusa. Inoltre, l'ascolto pretende la curiosità di entrare nel mondo che l'altro, attraverso la sua parola e il suo silenzio, ci invita a conoscere e scoprire. Pretende la pazienza. Quella pazienza che si manifesta rispettando i tempi espressivi dell'altro, l'eventualità dell'uso di un linguaggio poco preciso, le lunghe pause che precedono le grandi rivelazioni del proprio sentire. In più, l'ascolto attivo non prescinde dall'attenzione. L'attenzione alla musicalità della voce stessa, quando sale, si abbassa, vibra, si spezza, arrossisce. E come se il resto non bastasse, l'ascolto attivo non si esprime solo con l'uso delle orecchie. Bisogna mettere in campo molte altre sensibilità. Lo sguardo, per osservare l'atteggiamento di chi c'è di fronte e per offrirgli uno specchio immediato della nostra disponibilità. Il corpo, perché un semplice abbraccio può essere la più potente chiave affinché un cuore possa mettersi a nudo e sentirsi accolto e protetto. Un certo sesto senso, per spingersi ad intuire o cogliere le cose non dette e poterle far affiorare. Una bocca che sappia sorridere e dire parole buone, termine che uso per invitare a cercare parole sagge. Ci vuole anche la memoria di sé per agire bene l'ascolto, perché se ci dimentichiamo delle nostre antiche sofferenze, del nostro esserci sentiti soli, delle nostre grandi scoperte che non sapevamo con chi condividere, non possiamo, a nostra volta, rendere grande l'ascolto attraverso l'empatia. Scrivono i ragazzi nel libro di Giorgio Scarpi: l'insegnante che sale in cattedra si mette in gioco con gli alunni e abbatte il muro. A te, Giorgio.
Ed è uscito questo libro e ho voluto chiamarlo, no, come sottotitolo, beh, a parte il tempo dell'essere, perché secondo me anche il mondo contemporaneo è un po' un problema, il presente. Però di fatto queste generazioni, ma anche voi, vedo parecchia gente giovane, siete proiettati nel futuro, cioè restare fermi al passato o continuare a piangerci addosso il mondo come va, che brutto, e non è vero. Adesso io conosco chi quattro là, tra volontariato, no, ma per dire, sono gli unici che conosco qua dentro, tra volontariato e tutto sono bravissimi ragazzi. Verona, io dico sempre, non so, ha 20.000 donatori di sangue, cioè se tirate via gli anziani che non possono donare e i ragazzi minorenni, abbiamo l'avvocato Tezza, lo sa, perché quando era assessore in provincia, parecchie associazioni, cioè non è una generazione così proprio sfasciata come la gente crede. Io sono in questo senso un po' in controtendenza rispetto a quello che pensa, ma i giovani oggi spacca tutto, non è vero. Però ho sottotitolato, no, la filosofia dei piccoli, perché, lo dico anche dentro nell'introduzione, spesso e volentieri, a me un po' dà anche fastidio, andare nelle librerie e trovare un sacco di libri di adulti che spiegano i bambini, la pedagogia, come trattarli, per l'amor del bellissimo. Mai che un bambino dica a noi che cosa fare. Infatti è un libro, secondo me, che non ha né capo né coda, nel senso che sono tutti aforismi. E adesso oggi viviamo in un mondo in cui ci sono tante idee, tutti hanno paura un po' degli altri, cosa succede? Invece no, proprio perché se un altro ti mette in difficoltà, fa tirar fuori da te la parte migliore. E anche in questo caso qua, i ragazzini, no, che ci mettono in crisi con le loro domande, con i loro modi di dire. Infatti quando dicono, questo qua sarebbe un libro da leggere e riflettere frase per frase, perché davvero sono bravi, hanno tirato fuori cose. I piccoli ragazzi ci insegnano molte cose, hanno tante cose da dire. Cioè, se uno va a casa da scuola e dice, sai che ieri ho preso che oggi ho preso dal 7 all'8, i genitori nel 97% dei casi dice, ah sì, bravo, bravo. Se tu il giorno dopo chiedi che voto ho preso ieri, quello non se lo ricorda. Perché vuol dire che davvero non ci mettiamo impegno nell'ascoltare la gente, nell'ascoltare quello che uno ci dice. Ma purtroppo, ripeto, siamo abituati anche dalla televisione. Spesso e volentieri noi, quando uno ci parla, non è che ascoltiamo quel che il dice, non vediamo l'ora che finisca per dire noi la nostra, che magari non la pensiamo come lui.
E ora il momento di telefono azzurro con Ivo Marchese, seguito poi dalla dottoressa Berger.
Salve, allora io sono Ivo Marchese, sono un volontario di Telefono Azzurro di Verona. Telefono Azzurro è nato nell'87 come linea telefonica di ascolto e questo ha fatto. Ha ascoltato i bisogni, le ansie, i problemi, i capricci dei bambini. Soprattutto ha ascoltato il loro bisogno di essere ascoltati. Da tutto questo ascolto è venuto fuori quello che è il Telefono Azzurro oggi. Sono due linee telefoniche istituzionali, l'19696, che è tuttora il numero al quale fanno riferimento i minori, gratuito, e il 199 15 15 15, che è il numero di telefono per gli adolescenti e per i genitori, gli insegnanti, gli educatori, tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio, che hanno anche loro bisogno di essere ascoltati per risolvere eventuali problemi con i ragazzi. Se noi riusciamo ad aiutare un adulto che ha un problema con un bambino, indirettamente siamo riusciti ad arrivare a quel bambino. Oltre a questi due numeri, Telefono Azzurro gestisce il numero 114, che è il numero di telefono del pronto emergenza infanzia, ed è utilizzato nei casi di emergenza nei quali è coinvolto un bambino. E inoltre la gestione anche del numero 116.000, che è un numero carattere europeo e riguarda la ricerca dei bambini, degli adolescenti scomparsi. Dalla raccolta di tutti questi 23 anni di chiamate, dall'analisi, dall'osservazione, dalla ricerca di trovare delle risposte ai problemi dei ragazzi, il settore educazione di Telefono Azzurro ha progettato vari interventi che oggi facciamo nelle scuole. E qua questo è il mio compito. Abbiamo dei progetti che proponiamo alle scuole della provincia di Verona, in questo caso, per affrontare, sensibilizzare, informare sui problemi dei ragazzi, il bullismo prima di tutti, e la sicurezza e un uso consapevole di internet, per i più piccoli la consapevolezza dei loro diritti. E poi l'utilizzo dei due numeri di cui vi ho parlato prima, il 114 e il 116.000. Questo viene svolto attraverso l'informazione dapprima con gli insegnanti o con i dirigenti scolastici e dopo attraverso il progetto, il laboratorio fatto in classe con i ragazzi.
Come prima cosa ho riportato un pensiero che mi è piaciuto rispetto all'ascolto. È un pensiero di Plutarco che dice: e la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una sola lingua, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Spesso penso che non sia così, soprattutto da parte di noi adulti. L'ascolto è uno dei diritti fondamentali che dobbiamo garantire a ogni bambino. Ogni bambino nell'arco della sua vita ha un sacco di bisogni, di esigenze che da parte di noi adulti è necessario prima di tutto conoscere, poi capire, comprendere e ascoltarle. La Convenzione ONU prevede l'ascolto come uno dei diritti fondamentali del bambino e dice proprio che gli stati che riconoscono questa convenzione, che in tutto il mondo gli stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del fanciullo debbono essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età, ovviamente, e del suo grado di maturità. Che cosa comporta l'ascolto dei minori? La cosa importante sicuramente non è che il bambino sia capace di dire tutto quello di cui ha bisogno, ma le competenze principali riguardano ovviamente gli adulti, no? E sono le competenze relazionali che gli adulti che si occupano di bambini devono avere. E sono prima di tutto l'assertività, che è la capacità di riconoscere prima di tutto le proprie emozioni e i propri bisogni e poterli comunicare agli altri. Il secondo aspetto fondamentale è l'ascolto attivo, che significa ascoltare efficacemente, mettersi nei panni degli altri e cercare di capire il punto di vista dell'altro. Noi adulti facciamo spesso molta fatica a fare questo e di ascoltare attivamente e in modo empatico un bambino. Perché facciamo fatica? Facciamo fatica perché spesso non ci poniamo dal punto di vista dei piccoli. Secondo me ci può aiutare anche se proviamo in certe situazioni a ricordarci di come eravamo noi da bambini e di ricordarci proprio che cosa ci dava fastidio da parte degli adulti.
Ricordo che appuntamenti futuri e interventi passati li potete trovare su www.paflasmos.org e che siete invitati a partecipare anche con i vostri interrogativi attraverso la mail. A presto, Elena Furio.